Riprendiamo dunque il nostro cammino sui salmi, un altro salmo. Questa volta vedete che la presentazione, l'inizio è proprio molto semplice. Mizmor le Asaf, basta, non si dice su quale melodia va cantato, c'è scritto Salmo di Asaf, basta, tutto lì. E il titolo, non sapevo quale dare, ma ho dato questo titolo, invito a conformarsi al retto giudizio di Dio. Cioè, Dio giudica rettamente, impara da Lui, non essere come giudicano i potenti. Notate bene che quando spesso si parla degli dèi, dèi al plurale, nella Bibbia, nei Salmi, in realtà non sono solo gli dèi, ma sono gli dèi di questo mondo, cioè questi che si credono dèi, quelli come abbiamo visto Geroboamo, che decide di fare lui le cose, di organizzare le cose, perché qui comando io, faccio io, decido io, come se fossi il Dio di questo mondo, lo stolto del Vangelo. Questa notte morirai e quello che hai accumulato di chi sarà. E dunque questa è un invito a conformarsi al retto giudizio di Dio. Guarda come giudica Dio, come fa Lui. Già noi abbiamo visto il Vangelo stamattina, come giudica Dio, sceglie gli ultimi e li mette al primo posto. Questo è il modo con cui giudica Dio. I primi saranno gli ultimi, e quelli che si credono ultimi in realtà sono presi e messi davanti, perché Gesù si è messo all'ultimo posto. E quindi più sei in basso, più sei vicino a Lui. Noi ogni tanto invece abbiamo l'idea che più siamo in alto, no. Dio ha scelto gli ultimi, ha scelto coloro che sembrano avere più problemi, ma in realtà sono quelli che ne danno di meno a Dio, perché quelli più ingombranti sono quelli che hanno la pretesa di avere molte virtù, ed avendo molte virtù devono avere dei spazi larghi, e quindi rischiano di schiacciare gli altri, no? Mentre chi ne ha poche, non ha molto spazio da occupare e rischia di lasciarne un po' di più all'altro. Non so se vi piace l'immagine, ma ecco, è un'immagine che mi veniva adesso parlando a braccio. Comincia così: Dio si è assiso nel convegno di Dio. Cioè, immaginiamo, avete in mente il libro di Giobbe, no? C'è l'assemblea divina in cielo, quello che viene chiamato il prologo in cielo, e questo prologo Dio convoca tutti i grandi, i suoi messaggeri, e quindi gli angeli, eccetera, e avete visto, allora raccontatemi cosa avete visto in mezzo agli uomini, venite a dirmi cosa è accaduto, e in mezzo a questi c'è anche il Satana, che non è il diavolo. Il Satana è colui che nella corte di Dio ha la parte di pubblico ministero, cioè è colui che cerca di difendere la parte di Dio, la parte della giustizia, mettendo in dubbio la presunta giustizia di qualcuno, dell'uomo, in questo caso la giustizia di Giobbe, no? E dice, hai posto mente, dice, questo arriva, dice, da dove vieni? Dice Dio al Satana, cioè all'angelo che è predisposto a questa verità, cioè a fare un po' la cartina al tornasole, vediamo se questo qui ha la fede o no. No, ecco chi è, il pubblico ministero, è colui che deve verificare se questo è innocente o no. E dunque, allora dice, cosa hai visto? Sì, sì, ho fatto un giro nel mondo. E allora Dio dice, ma hai posto mente al mio servo Giobbe? Non c'è nessuno come lui, è pieno di amore. E lui dice, sì, gli va bene tutto, dice lui, caro mio. Fa facile volere bene a Dio quando tutte le cose vanno bene, qualunque cosa tocchi va bene, funziona bene, perché è benedetto. Prova un po' a togliergli i benefici, a vedere se ti ama ugualmente. Ama te o ama i doni che gli fai? Ecco, allora, è sempre lì, no? Allora, c'è questo convegno di Dio, cioè Dio che raduna tutti i potenti della terra. Allora Dio si è assiso, si è seduto, dove? In mezzo, la traduzione è agli dèi, ma io ritengo che sia in mezzo ai potenti. Quindi Dio si siede lì e in mezzo ai potenti egli giudica. Il verbo è ishpot, giudica. Ricordate che il giudizio di Dio si dice, se vi ricordate, l'abbiamo ripetuto migliaia di volte, mishpat in ebraico, qui si dice ishpot, vedete che è la stessa radice interna, mishpat, che vuol dire è il giudizio che è contenuto in ogni azione che facciamo noi, quindi non è un Dio che giudica perché adesso tac punto il dito, no, Dio che viene a vedere le cose che hai fatto e qual è il risultato che hanno prodotto. Gesù dice dai frutti si riconosce l'albero. Allora, qual è il giudizio dell'albero? I frutti. Se l'albero produce frutti buoni, è buono, e ricordate la famosa vigna di cui parla Isaia, capitolo 5, e lui ha fatto di tutto per questa vigna, il mio Signore, ma questa vigna ha prodotto soltanto uve immangiabili, uve aspre, immangiabili, terribili, non si possono. Allora, basta. Quindi non è che Dio punisce la vigna perché... No, la vigna si è punita da sola. Siccome, quindi è piuttosto il mishpat, è il giudizio interiore ad ogni azione che noi facciamo. Ogni volta che noi facciamo un'azione ne subiamo la conseguenza. È l'effetto boomerang, no? Capite? Ho preso una medicina sbagliata e mi sono venuti dei problemi intestinali o lo stomaco, eccetera. Quindi il giudizio è in realtà il frutto di ciò che io ho fatto, ecco il mishpat. Invece la giustizia, io lo ripeto, la parola ebraica è tzedekah, e la tzedekah che cos'è? È questo Dio che invece ribalta il modo di pensare degli uomini. Gli uomini cosa dicono? Dio è giusto perché? Perché gli uomini dicono fortunati i ricchi. Gesù dice beati i poveri, perché ad essi appartiene la terra. Il mondo dice beati quelli che hanno tante ricchezze e tante non hanno problemi. E Gesù dice beati voi quando sarete perseguitati. Ma come? La persecuzione è una beatitudine, certo, cioè è il capovolgimento. Gli uomini dicono beati i primi e Gesù dice no, Dio sceglie gli ultimi. Ecco, Dio che, ecco la mishpat, ecco la giustizia di Dio. Dio mette a posto le cose in maniera adeguata, quindi capovolge, sovverte il giudizio dell'uomo. Allora ecco cosa dice Dio che si alza in mezzo ai potenti, comincia a far vedere le cose come stanno, ecco egli giudica, il pot vuol dire, non è che adesso lui capovolge, non capovolge niente, fa vedere i risultati di quello che questi potenti hanno fatto. E allora cosa fanno questi potenti? Fino a quando giudicherete iniquità? Quindi ecco i potenti, cosa fanno? Giudicano in maniera ingiusta. Cioè è il giudizio, ricordate i profeti ne parlano spesso, no? Ricordate, state attenti che questo salmo in realtà, se voi lo leggete bene, provate a guardarlo, l'avete letto, magari l'avete già guardato, secondo voi è una preghiera? Vi dico già io, no. No, è una riflessione sul male e sul bene. È una riflessione sulle vere, sull'apparenza e la verità, su ciò che sembra e su ciò che è. Quindi si chiamano salmi sapienziali, ce ne sono di salmi sapienziali, perché noi spesso noi lo leggiamo come preghiera, è vero, ma non è una preghiera. Non dice oh Dio, oh Signore dove sei, oh come mai, oh perché, Signore aiutami, oppure grazie Signore per. Non c'è neanche un'invocazione a Dio, non so se avete notato, no? C'è cioè, l'ultima, quasi la specie di il gol della bandiera, no? Sorge o Dio giudica la terra per dire, Signore, tocca a te perché noi sbagliamo sempre tutto, no? Però, se voi guardate bene, il Salmo è una riflessione, è una specie di meditazione sapienziale su dove sta la vera giustizia, qual è il vero giudizio di Dio, quasi a dire, state attenti, i giudizi degli uomini sono fallibili, solo quello di Dio è infallibile, cioè non fallisce mai. Quindi, fino a quando quindi voi che siete i potenti giudicherete iniquità, cioè iniquamente potremmo dire, insomma, e poi e volti dei malvagi solleverete. Ricordate noi questa parola Reshaim, Reshaim sono i malvagi, l'abbiamo trovata molto tempo fa, il primo salmo, l'ho trovato per il numero, salmo numero uno, no? Beato chi non cammina nella via dei malvagi, ecco i Reshaim, sono quelli che vivono la Resha, l'ingiustizia, no? Ecco i Reshaim sono i malvagi. Quindi cosa fate voi? Voi invece di sostenere i poveri, quelli che sono buoni e umiliati, voi portate in alto i malvagi, quelli potenti, perché... E allora prima cosa comincia subito, Selah, cioè pausa, fermati e rifletti. Sarà vero che tu anche tu fai così? Quindi è un invito a... c'è già una prima frase con pausa di riflessione, fermati qualche ora su questa cosa. Vedi un po' a che punto sei. Allora ancora, e poi va avanti e dice... Fate giudizio al debole e l'orfano, cioè smettetela di fare di preferire i malvagi, invece fate giudizio al fate giudizio al debole e all'orfano, e poi riprende al povero e all'indigente fate giustizia. E quindi questa è proprio il far giustizia, che è una parola diversa da quella degli spot, cioè è piuttosto c'è dentro azikku, c'è dentro la parola tzadekatsk, quindi la giustizia, cioè capovolgete il giudizio umano, ecco quello che vuol dire. Il giudizio umano qual è? Il povero è più disgraziato, l'indigente non vale la pena, l'orfano e il debole non hanno bisogno, non bisogna trascurarli, invece no, fai il contrario, entra anche tu nel giudizio di Dio al povero, notate bene, il povero è chiamato Ani, ricordate gli Anavim, povero che vuol dire non solo povero, ma siccome è povero è anche umiliato. Quindi è la persona non soltanto che non ha niente, ma che non possiede nulla, ma è messo al margine, quindi subisce l'umiliazione di tutti proprio a causa della sua povertà. Pensate a quelli dei barconi adesso, in fondo poveri ma anche umiliati, accusati, ogni tipo di crimine che c'è in giro sono sempre i poveri, no? Sono sempre questa gente qui. Ammazzano, avete visto? Hanno ammazzato una ragazza, certo, questa è una ragazza, uno l'hanno ammazzata, però stamattina sul giornale c'erano due persone uccise in Brianza da uno che è il fratello della vittima e lo zio della vittima, quindi a Ornago mi pare qualcosa di... quindi lì stamattina sul giornale questa roba qui. Ecco, per dire, ecco. Notate bene che questo si trova ogni giorno, che sono quelli italiani, sono, non è che, è chiaro che se ruba uno zingaro, ecco sono tutti ladri, se ruba un ministro, no, non sono ladri, lo sono virtuosi, perché lo fanno per la patria, no? Allora, quindi per il bene comune. Ecco, bene, in comune, magari si va in comune, che, no, che è il municipio. Ecco, allora, quindi siamo arrivati a vedere, abbiamo visto, allora viene elencato, vedete, il povero, prima di tutto l'indigente, poi l'orfano, e poi c'è di nuovo, due volte, vedete, l'indigente si trova qui e poi nel versetto dopo, il versetto 4, c'è di nuovo scampate l'indigente e il povero, e questa volta il povero non è più Ani, ma è Evion, l'indigente si dice Dal, le due volte viene ripetuto, sia in questo versetto 3, fine, povero Ani e poi l'indigente Dal, e poi qui dice liberate l'indigente, di nuovo Dal, e il povero, ma stavolta non è più il povero di prima, ma è Evion, Che cos'è l'Evion? È colui che lavora con le proprie mani, il contadino, il quale, poverino, dovendo lavorare con le proprie mani e dovendo aspettare che sia il sole e la pioggia che fanno crescere le cose, è veramente vive non di fame, non muore di fame, ma vive di fame. Ecco perché è povero. Viene in mente un po', i contadini di una volta, no? Che facevano fatica a tirar tardi, a tirar sera, perché quell'anno non va bene, che so, arriva una gelata nel momento in cui sta germogliando il frumento e lì sei fregato, e tutto l'anno sei lì senza, non è che dici ma adesso semino più tardi, non hai più i semi perché li hai già usati. Chi è povero non ha le riserve, non ha niente, e quindi dopo una carestia ne arrivava la seconda, che era frutto della prima, e poi arrivava la terza, perché che era quella frutto delle malattie, della carenza di prima, e finalmente dopo la terza arrivava un po' di grano, ma ci voleva del tempo, ci volevano due o tre generazioni per riprendersi. Allora ecco qui cosa bisogna fare, cosa bisogna fare per far giustizia. Attenzione, dalla mano dei malvagi, ancora una volta i Reshaim, liberate. Quindi dovete, perché di nuovo abbiamo visto i malvagi, no? Quindi anziché sostenere i malvagi, sollevare i malvagi, voi dovete liberare, scampare i poveri, liberare dalla mano dei malvagi, perché questi poveri in realtà sono tenuti ostaggio dei malvagi, cioè di quelli che hanno tanti soldi, che sono potenti, coloro che possono fare il bello e il brutto tempo. Ricordate già i sal, cioè se pensate a Osea, no? E Amos, soprattutto Amos, che punta il dito contro i ricastri, potremmo dire i ricconi di Samaria, i quali vivevano nel lusso, si sdraiavano su lettini di avorio, bevevano vini prelibati, mangiavano capretti sottratti al povero perché questo qui non aveva da pagare, quindi tirava via anche questo, e poi c'erano queste donne che venivano da Basan, un luogo dove c'era una bella pianura, dove si mangiava bene, e allora il profeta è duro, guai a voi vacche di Basan, le donne, quindi provate a dire una cosa del genere adesso, via, tutte le femministe si sollevano, no? Allora, e lui in realtà non è che si avesse su con le donne, ma con queste che si davano arie da gran signore, e qui esattamente, e poi dice che cosa fanno? Vendono gli scarti del grano, anche gli scarti del grano, e lo vendono per buono perché il povero non ha altre scelte, e poi comprano un povero per un paio di sandali. Quindi vedete che già allora cosa succedeva, no? Non è niente di nuovo sotto il sole, alla fine. Non si parlava di terzo mondo, ma già queste cose esistevano, queste da sempre in fondo, il povero è sempre stato preda di coloro che non avevano di più, e quindi allora hanno, quindi questi abbiamo visto cosa dovete fare, scampate l'indigente e il povero dalla mano dei Reshaim, liberate. Non hanno conosciuto, adesso qui, che cosa hanno fatto invece i potenti, i Reshaim, gli dèi, chiamiamoli così, quelli che si mettono al posto di Dio? Non hanno conosciuto e non capiscono. Nella tenebra vagano, ecco chi sono questi qui. Una bella fotografia, eh? Gente che non ha conosciuto perché non ha fatto esperienza della verità, non capiscono. Stolti, quindi vedete, non capire vuol dire essere stolti, stolti non capite, ricordate i discepoli di Emmaus, non capite ancora, ai discepoli avete il cuore indurito, non capite, quando Gesù dice state attenti al lievito di Erode, state attenti al lievito dei farisei, e questi qui dico, oh, non abbiamo pane, Gesù, ma io sto parlando del pane, ho già moltiplicato i pani due volte, non capite, non volete intendere, avete il cuore indurito, cioè il cuore indurito è gente che si ferma alle apparenze. L'apparenza cosa ti dice? Chi ha più fortuna è benedetto da Dio, ecco l'apparenza. Chi ha più soldi è più portato in alto, ecco l'apparenza. Allora ecco perché è stolto, ecco perché non capiscono perché non leggono le cose nella profondità. E poi ancora nella tenebra vagano, quindi sono ciechi, stolti e ciechi, cioè vagare nella tenebra vuol dire ti manca la capacità di orientamento, sei un disorientato, sei un poverino. E poi ancora, vacillano tutte le fondamenta della terra. Cioè, cosa hanno fatto? Le fondamenta della terra sono giustizia, bontà, fedeltà, e loro hanno fatto vacillare queste fondamenta. Loro hanno reso, cioè, le fondamenta che devono essere quelle della giustizia, dell'amore, solidarietà. Abbiamo visto stamattina il lebroso, il reinserimento del povero, ricondurre a casa, ecco, ebbene, questa terra fondamenta. Io dissi, è Dio che parla, voi siete, non è voi siete dei, dice, io dissi, dei voi siete e figli dell'Altissimo voi tutti. Quindi è un modo per dire, il Signore ci ha chiamato tutti a far parte della sua vita. Ricordate bene che Gesù cita questo brano, viene citato in Giovanni 10, quando gli dico, ma come tu che sei un uomo ti chiami figlio di Dio? E Gesù cita il Salmo, non avete letto nel Salmo che è scritto, dei voi siete e siete tutti figli dell'Altissimo, per cui avevano già sollevato i sassi per scagliarglieli contro e li lasciano cadere, perché Gesù cita il Salmo per dire, tutti abbiamo una dignità grande, non quelli che si ritengono dei, ma siete voi, io tutti ho accolto, invece voi fate discriminazioni, siete tutti figli dell'Altissimo. E tuttavia, come un uomo morirete come Adam, cioè vi scioglierete come polvere, come si dice quando una statua di polvere si sgretola, ecco, vi sgretolerete come una statua di terracotta. Di terracotta però non cotta, di Creta, ecco, quando il vento eccetera si sgretola. Un tempo, ricordate, non c'erano le fornaci, i mattoni non si facevano cuocere, salvo i romani che ormai avevano aggiunto questa elevata possibilità, le case erano costruite con mattoni crudi, non so se vi siete mai resi conto. Che cosa c'è rimasto dell'Egitto e degli egiziani? Avete mai visto che negli scavi hanno trovato il palazzo di qualche faraone? Non abbiamo niente, mentre abbiamo la villa di Nerone, abbiamo che so, il palazzo, famosa villa di Adriano, ecco, le terme, ma lì sono terme di Caracalla, ma il palazzo di Diocleziano ancora a Spalato, Split, c'è tutta la parte Spalato antica e palazzo di Diocleziano. Si sono rimasti questi qui, perché? Non perché i romani costruivano con mattone cotto, e il mattone cotto in pratica è più duro della pietra, mentre gli egiziani, gli ebrei lavoravano ma a mattoni crudi, con paglia dentro per tenerli dentro, per tenere un po' di più, per cui che cosa si è salvato? Le tombe, perché le tombe erano le uniche cose che facevano di pietra, no? Per cui gli egiziani... Noi abbiamo, non abbiamo neanche un palazzo, neanche, che so, niente, sono rimasti i templi e le tombe. E allora ecco qui questo, dire, voi siete un po' come mattone al sole, Creta messa al sole e sottomessa alle violenze dell'atmosfera e quindi gli insulti atmosferici, quindi siete, tuttavia, voi siete figli dell'Altissimo, siete dei, perché io vi voglio, c'è una dignità grande, ma siccome vi siete creduti chissà chi, perirete tutti come terra, come Adam, è tradotto uomo, ma se fosse uomo secondo me sarebbe meglio dire Ish, ma in ebraico viene detto Adam. Quando si dice Adam vuol dire il terroso, perirete tutti come il terroso. E come uno dei principi cadrete, cioè voi che vi credete chissà chi, trac. Qui, come già citavo, viene in mente un po', non la Bibbia, ma Torquato Tasso che diceva a voli troppo alti e repentini sogliono i precipizi esser vicini. Quindi fai un volo alto e patapum, ricordatevi Icaro, no? Il quale con penne attaccate con la cera, vuole andare troppo in alto, e poi la cera si scioglie e lui precipita e annega. Ecco, e in realtà voi che siete sì figli di dei, ma vi siete creduti chissà chi, guardate che perirete tutti, cadrete. Siete andati troppo in alto, cadrete giù e sarà una catastrofe. E allora ecco l'invocazione finale, anche qui è molto bella, no? Alzati, oh Dio! Interessante, vi ricordate cosa dice Gesù alla figlia di Gairo quando la fa, è morta e la fa alzare? Cosa dice? Talita cum. Qui in ebraico c'è scritto Kuma Elohim. Ecco, vedete, cum, kuma, alzati. È un cum è aramaico, kuma è ebraico, quindi è uguale, la stessa radice. Kuma Elohim, alzati, oh Dio, e shoffetta, giudica la terra. Ora la parola è il verbo, gli shoffettim sono i giudici, voi, il libro dei giudici si chiama il libro dei shoffettim in ebraico, no? Quello che noi chiamiamo il libro dei giudici. Ecco, chi sono quelli che, i giudici sono quelli che praticano il giudizio come lo pratica Dio. Signore, sei tu il vero giudice. E quindi sei tu che devi giudicare, giudica la terra, fa vedere da che parte stanno veramente le cose. Gli uomini potenti, forti, si fermano alle apparenze. Signore, vieni a svelare, cioè a togliere il velo da queste apparenze. Svelare vuol dire togliere il velo, eh? Quindi vieni a togliere il velo, vieni a mostrare come stanno veramente le cose, che non sono i ricchi i più fortunati, ma sono gli ultimi. Capite che questa invocazione io la vedo come un'invocazione alla venuta di Gesù. Cosa ha fatto Gesù? Gesù si è alzato e ha fatto proprio così. Pensate alle beatitudini, no? Pensate a tutti i discorsi di Gesù che hanno ribaltato la logica umana. Quindi, Signore, manda qualcuno che ribalti, e lui l'ha mandato, quindi questa invocazione è ancora: Signore, mandaci Gesù, alzati, giudica la terra, cioè fa vedere da che parte sta il bene e dove sta il male, perché tu hai l'eredità di tutte le genti. Notate bene la parola genti qui, vi ricordate che io vi ho detto i quattro termini con cui si chiama, sono i goyim, cioè tu, Signore, tieni saldamente nelle mani, tu sei l'erede di tutti, cioè non soltanto Israele, ma tutti, cioè tu sei colui che mette le cose a posto e che davvero ci porta a vedere le cose come le vedi tu. E gli ultimi, i goyim, tu li hai presi come eredità. Quindi cosa fa Israele? Ah, i goyim non valgono niente, e Gesù invece ha fatto l'opposto. Qual è l'esempio più alto di fede? Era un goyim. Chi era? Centurione, pagano. Mai ho trovato tanta fede nemmeno in Israele. Chi era la donna che ha detto, Signore, dalle briciole, perché non ti chiedo altro? Una cananea. Avanti. Chi è il più disgraziato che è nato in paradiso per primo? Un ladrone. Capite che è il capovolgimento, ecco il giudizio di Dio. Il capovolgimento, ecco il Dio delle notti di cui vi parlavo prima, no? Parlavo ieri, cioè la sfida, la notte è una sfida per Dio. Più tu sei notte, più tu vivi la notte, più lui trova una sfida per far vedere che è la luce che vince, è la vita che vince, non la morte. Certo, io credo che se noi pregassimo un po' di più i salmi, magari adagio, questa logica entrerebbe anche in noi, no? Una logica nuova, un desiderio di vento nuovo che Gesù ha portato, un desiderio di capacità nuova di leggere le cose, diventare sapienti, come è sapiente Gesù, in fondo il vero sapiente è lui, e Gesù dice che il sapiente è quello che vede le cose con gli occhi di Dio. Ecco l'uomo che vede e pensa come pensa Dio. Rimproverò a Pietro, passa dietro di me perché tu non pensi le cose di Dio. Se tu non pensi le cose di Dio, i tuoi giudizi sono ancora sul potere, il tuo giudizio è ancora su chi vince, su chi è più bravo, su chi, no? Mentre Gesù capovolge tutto. gli operai dell'ultima ora, quelli dell'undicesima ora, un'ora soltanto hanno lavorato, hanno preso tutto lo stipendio di una giornata intera, ma non più degli altri, perché anche gli altri hanno preso una giornata intera. Non è che tu hai fatto ingiustizia. All'inizio, vi ricordate, se voi leggete la parabola, dice: vai a lavorare nella vigna, ti darò un denaro. Agli altri dice: ti darò quanto è giusto. E quindi quanto è giusto? Tutti quelli che lavorano nella vigna, è giusto che ricevano tutto. Quindi, se tu dici di sì al Signore, che tu abbia lavorato a lungo o in breve, non è importante. Quindi, infatti, dice: non hai concordato con me un denaro? Eccolo, l'unità di misura di una giornata di lavoro era un denaro. Quindi io non t'ho defraudato. Però Gesù dice: il tuo occhio è cattivo, perché io sono buono. Dalla parola invidioso, in realtà, c'è oftalmos poneros, cioè hai un occhio cattivo, cioè tu giudichi male e hai giudicato male la mia giustizia, la mia bontà, il mio capovolgere, i giudizi umani. Ecco, questo salmo ci dice, ecco, è un invito a conformarsi al retto giudizio di Dio. Prova a pensare le cose come le pensa Dio. Quindi è un invito a riflettere e dire: ma i miei giudizi come sono? Io con che criterio giudico? Ah, fortunato quello là, guarda come gli va bene, ma sarà vero? No, prova, ricordiamo che tutti abbiamo un'ottima vetrina e un pessimo retrobottega, e quello che mostriamo normalmente sono le vetrine, no? E tutti dicono: come sei fortunato, come ti va bene? Sì, ecco, bisogna vedere cosa ci sta dietro, però, no? E di solito noi non mostriamo mai il retrobottega, e spesso non lo conosciamo nemmeno noi, perché il Signore ce lo rivela magari dopo. Ed è questo, ricordate Santo Guardo d'Ars, concludo così, Santo Guardo d'Ars, che un giorno, parlando ai suoi fedeli, disse: figlioli miei, non domandate mai a Dio di farvi sapere a che punto siete della vita spirituale. Io l'ho domandato un giorno al Signore, Lui me l'ha concesso, per poco non morivo di spavento, e Lui era Santo Guardo d'Ars. Quindi, Signore, non mostrarmi il retrobottega, perché sennò se tu mi fai vedere tutto quello che c'è dietro, se lui per poco moriva di spavento, noi stramazziamo il suolo, almeno io, non so voi. Bene, possiamo adesso pregare questo salmo di Asaf. Dio si erge nell'assemblea divina, in mezzo agli dèi egli giudica. Fino a quando emetterete giudizi iniqui e sosterrete la parte dei malvagi? Difendete l'indigente e l'orfano, fate giustizia al povero e al misero, liberate l'indigente e il debole, strappatelo dalla mano del malvagio. Non ne vogliono sapere, non capiscono, camminano nelle tenebre, vacillano come le fondamenta della terra. Io dichiaro, benché voi siate dei e tutti figli dell'Altissimo, certamente morirete come un uomo e come qualsiasi principe cadrete. Così sorgi, o Dio, giudica la terra, poiché tu hai la proprietà di tutti i popoli. In fondo è, sì, è come se Dio dicesse qui: ricordati che la storia è il cimitero dei potenti. Tutti i potenti finiscono lì. Uno va a vedere i grandi cimiteri, ah guarda, Gesù Cristo invece è l'unico che non ha tomba, che è usata così poco che non è rimasto niente, non c'è, c'è soltanto in prestito, lui figlio di Dio in prestito per un giorno e mezzo, dunque è la tomba meno usata, se volete, ed è la più visitata.